l'attacco imperialista, sionista e reazionario contro le forze rivoluzionarie del mondo arabo, che ebbe inizio col massacro di settembre del 70, che ha colpito successivamente varie forze rivoluzionarie del mondo arabo e che prosegue oggi col tentativo di liquidare fisicamente la resistenza palestinese nel Libano, rientra in un piano ben più vasto che gli imperiali sionisti vorrebbero imporre alla giornata. Questo piano mira a stampare ai regimi arabi il riconoscimento di Israele, concludendo con quest'ultima una pace che le realizzi una nuova espansione. Giungere ad un accordo con i regimi arabi della nuova borghesia che garantisce e allarghi il dominio imperialista in Medio Oriente. Consolidare i regimi reazionari arabi, il loro potere politico e ideologico nella zona. Isolare il movimento di liberazione arabo dei suoi alleati naturali, il blocco socialista, il movimento mondiale di liberazione e il movimento operaio dei paesi capitalistici. L'imperialismo ha intravisto la possibilità di poter imporre le sue condizioni, data la situazione soggettiva dei regimi arabi della nuova borghesia e la politica dei paesi socialisti verso i problemi mondiali. Col piano Rogers, infatti, gli imperialisti sono riusciti a trasformare la lotta da una lotta contro l'occupante in una lotta insieme al movimento di liberazione arabo e palestinese. L'accettazione del piano Rogers da parte dell'Egitto ha servito di copertura politica alla reazione giordana per scatenare un attacco di accerchiamento e di annientamento del movimento di resistenza, per disarmare le masse, confiscare tutti i diritti del popolo palestinese in Giordania e imporre la dittatura all'intero popolo giordano palestinese. La politica americana è riuscita d'altronde ad alimentare la lotta tra le varie aree del movimento di liberazione arabo, dando l'occasione all'ala destra di impadronirsi del potere in vari stati arabi. La natura di classe di questa nuova borghesia al potere, i suoi legami col mercato capitalistico mondiale, la rendono disposta a qualsiasi concessione all'imperialismo. Infatti, grazie a questa trasformazione della carta politica della zona, gli USA hanno potuto consolidare i loro interessi e la loro posizione politica nella regione. I loro sfruttamenti petroliferi sono più che triplicati in Egitto dal 67 ad oggi, i loro scambi commerciali con i paesi arabi sono più che raddoppiati e sono riusciti ad occupare nuove posizioni nel Golfo Arabico, operando un cambio di guardia con l'imperialismo britannico. Oggi l'imperialismo americano sta tentando di ripetere la mossa per ottenere dai regimi arabi maggiore concessione e per consolidare maggiormente il suo dominio nella zona. Gli imperialisti americani pensavano così di rimediare la loro dura sconfitta nel Vietnam e in Indocina e di risolvere la loro crisi energetica. Quando in questi ultimi tempi gli imperialisti americani cominciarono a sventolare la possibilità di una soluzione parziale del conflitto mediorientale, il loro obiettivo era quello di indurre i regimi della nuova borghesia ad una maggiore repressione delle forze rivoluzionarie all'interno e a una maggiore apertura verso i regimi reazionari. Mentre i regimi arabi si affannano dietro le soluzioni parziali, facendo all'imperiale sionismo una concezione dietro l'altra, reprimendo il movimento operaio studentesco in Egitto, battendo in prigione il proprio dei militanti del nostro popolo e riabilitando il povero Hesse, proprio allora scatta l'azione del comando israeliano nel Libano per dare un motivo al regime libanese per liquidare la resistenza. Questa forza che rifiuta di ascoltare i consigli delle varie capitali arabe che le invitano a riporre le armi e adeguare le sue vicende in vista della soluzione pacifica che sulle porte. L'azione con i test israeliani nel Libano non dice niente di nuovo circa il piano messo in pratica dai sionisti da circa un anno per dare la caccia ai palestinesi dentro e fuori del mondo arabo. L'azione preparata in collaborazione con la CIA e con la facilitazione dei servi dell'imperialismo da IUD ha smascherato invece le tesi diffuse dalla borghesia per giustificare la loro capitolazione di fronte all'imperialismo, e secondo le quali il loro strisciare davanti alla Casa Bianca mira solo a neutralizzare gli USA. La neutralità degli USA è quella espressa da Nixon subito dopo l'operazione israeliana, durante il ricevimento offerto al nuovo ambasciatore israeliano, da Washington. I rapporti di collaborazione e di stretta amicizia tra gli USA e Israele, affermava Nixon, si possono considerare dal lato pratico come la migliore garanzia per assicurare la pace nel Medio Oriente. Cosa si prefigge un nemico con l'operazione Vanitesa? Il nemico vuole dimostrare la sua capacità di invertire la politica del movimento di resistenza, che la resistenza sta attraversando una fase che la obbliga a rivedere la linea seguita nella sua lotta contro Israele, e cioè la linea della lotta di popolo di lungo durata. D'altra parte, gli ha tentato di isolare la resistenza delle masse palestinesi per cercare di togliere qualsiasi rappresentatività del popolo palestinese, permettendo ai servi dei regimi giordani, alla reazione all'interno dei territori occupati, di svolgere il ruolo che gli compete nei piani miranti alla liquidazione della questione nazionale del popolo palestinese. Spingere d'altra parte il regime libanese a seguire le orme di quello giordano, e cioè lo hanno dichiarato apertamente responsabile militare del nemico. Noi abbiamo fatto il nostro compito, il resto tocca al regime libanese. L'imporre le soluzioni di resa alla regione richiede, come logico, la liquidazione del movimento di resistenza per mano dei regimi arabi, privandolo delle sue masse e della sua capacità combattiva contro il nemico. E se alcuni regimi arabi non riescono a farlo, Israele è pronta a svolgere tale ruolo da sola. Basta però che questi regimi arabi assicurino alle operazioni israeliane le condizioni del cessato. Ed è presso poco quello che ha espresso un responsabile delle forze armate del nemico, dichiarando che se le forze dell'ordine dei paesi lo ospitano, i terroristi non ostacolano il nostro lavoro, noi non le toccheremo e non cercheremo di addossare le responsabilità dei terroristi. L'esercito libanese ha ascoltato i consigli delle SS israeliane e non soltanto non ha mosso un dito per difendere il suo paese, ma ha impedito ai guerriglieri di seguire le squadre dei terroristi israeliani durante la loro ritirata. Questo stesso esercito mostra oggi la sua bravura bombardando indiscriminatamente i campi profughi, facendo parecchie vittime tra i civili. Questo esercito, spalleggiato dalle squadre fasciste della Falange, obbedendo agli ordini della borghesia, spaventata dal fermento popolare e dalla compattezza tra le forze rivoluzionarie libanese e la resistenza, tentano di imporre una dittatura sull'intero popolo libanese. Tale disegno fallirà perché la resistenza è decisa a rispondere energicamente a qualsiasi tentativo di limitare la sua libertà di movimento all'interno del territorio libanese, a qualsiasi tentativo di spogliarle delle sue masse. E se la reazione libanese gode dell'appoggio dell'imperialismo e di quello della reazione araba, il movimento del nostro popolo può contare su un alleato più sicuro, l'intero movimento rivoluzionario mondiale con le sue varie componenti. Con il suo sostegno sconfiggeremo l'imperialismo e il sionismo e i suoi alleati nel mondo arabo in una guerra di lunga durata. Viva l'unità del fronte unito palestinese, viva la lotta di tutti i popoli scottati contro il colonialismo e l'imperialismo.
Grazie. con queste brevi introduzioni, che intanto sarà una introduzione per il dibattito, possiamo iniziare il dibattito.
Il dibattito lo facciamo dopo, perché adesso avremo anche la revisione della Turchia. No, per un semplice motivo, perché alla fine, cioè, siccome sono situazioni quasi, vabbè, cazzo, è la stessa situazione di classe, per cui è inutile fare adesso il dibattito, anche perché finiremo così alle due. Allora, adesso ci sarà l'audiovisivo dei compagni del Fronte Patriottico Turco, che oltre ad essere un audiovisivo, vabbè, normale, ha il carattere del documento drammatico, perché a parte il fatto che la situazione della lotta della resistenza turca è abbastanza sconosciuta in Italia, per il fatto che la resistenza turca è sconosciuta in Italia. Vabbè, inizia il... Scusate, compagni, ma...
Compagni, volevo essere molto molto breve per non stare tempo al dibattito, però c'è questo, che la censura dei reazionari locali, dei reazionari italiani, su tutta l'informazione proveniente dalla Turchia o sulla Turchia, ha fatto sì che in Italia non si sapeva assolutamente nulla della Turchia. Si è cominciato a sentire qualcosa solo dal marzo di quest'anno. Avrete forse sentito che dal 12 marzo 1971 la Turchia è sotto una dittatura militare fascista imposta dalla CIA, l'agenzia di spionaggio americana. La Turchia occupa un posto specifico nella strategia americana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Si tratta di un paese con 105 basi americane, basi strategiche, senza contare le piccole. Controlla una zona molto importante per l'imperialismo americano, visto che domina dal punto di vista militare sia i paesi arabi sia l'Unione Sovietica. Il nostro paese è un paese semicoloniale e semifeudale. Semicoloniale, cioè tutta la sua vita economica e politica è interamente sotto il controllo dell'imperialismo americano e dei suoi alleati. È un paese semifeudale, perché vuol dire che la grande maggioranza del nostro popolo, costituito da contadini poveri e medi, vive sotto l'oppressione medioevale dei signori feudali e degli usurai, come i signori feudali, come li troverete nei libri di storia del Medioevo. Però il popolo della Turchia è un popolo che non si è mai piegato all'oppressione dei reazionari interni e stranieri. La sua storia è piena di rivolte contadine contro l'oppressione dei sultani, degli imperatori. Il popolo della Turchia è il primo che abbia fatto una guerra di liberazione nazionale nella nostra epoca, cioè nell'epoca delle guerre di liberazione nazionale e delle rivoluzioni proletarie, cominciata con la rivoluzione di ottobre 1917. Ma si trattava di una guerra di liberazione fatta sotto la direzione di una borghesia nazionale, di una borghesia anatoliana, che aveva come scopo di levare la borghesia collaboratrice, compradora delle grandi città, per prendere il suo posto, arricchirsi a sua volta, si illudeva anche di poter competere con l'imperialismo occidentale. Nel 1923, dopo la liberazione, questa Polizia Nazionale fondò il proprio Stato, cioè la Repubblica Turca, che, opprimendo nel modo più brutale gli operai, i contadini, il popolo della Turchia, riuscì a costituire sopra le loro spalle una nuova borghesia monopolista, una nuova classe di oppressori. Questi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, spalancarono totalmente le porte agli imperialisti americani. Nel 1952 il nostro paese fu venduto agli imperialisti russi, che si impadronirono totalmente della vita economica e politica del nostro paese. Tutto questo periodo non rimase naturalmente senza lotte popolari. Malgrado la repressione durissima, i nostri operai e i contadini tentarono di organizzarsi. Si ribellarono in molte occasioni contro i nuovi padroni, contro i signori feudali e contro gli usurai che non avevano mai mollato il potere. Dopo il 50 e fino al 60, queste lotte operai e contadine presero dimensioni mai viste fino allora in Turchia. Queste lotte fecero cadere nel 1960 il governo del cosiddetto Partito Democratico, totalmente asservito agli imperialisti americani. Ma il corpo di Stato degli ufficiali nazionalisti che aveva rovesciato la dittatura di questo partito detto democratico non porta nulla al nostro popolo, perché questo gruppo di ufficiali nazionalisti si illudevano di poter cambiare la nostra condizione, di poter sollevare, di poter alleviare la miseria del popolo con cambiamenti giuridici, che c'era una costituzione più o meno democratica, un nuovo diritto civile, una nuova organizzazione della giurisprudenza. Ma tutto il potere economico e politico rimase nelle mani della grande borghesia collaboratrice, dei signori feudali e degli usurai. Sicché la miseria e l'oppressione si intensificarono rapidamente dopo il 60. Le lotte operai e contadine, spontanee in quel tempo, si intensificarono in risposta. Approfittando delle libertà democratiche molto limitate concesse dalla nuova Costituzione, gli operai della Turchia riuscirono a creare i primi organismi sindacali progressisti, a rompere il monopolio dei sindacati organizzati e diretti dalla CIA americana. Si costituì un partito democratico per la prima volta, che raccoglieva tutti i cosiddetti operi progressisti. Naturalmente, l'acutizzarsi della miseria del nostro popolo e delle sue lotte non rimase senza risposta da parte dell'imperialismo americano e dei suoi capi. Dal 1965 in poi, il governo reazionario del cosiddetto Partito della Giustizia iniziò un processo di fascistizzazione, cioè di rafforzamento delle forze dell'ordine, dell'esercito e della polizia nazionale, del rafforzamento degli strumenti in mano alla magistratura, cioè delle leggi fasciste. Basta ricordare che il nostro codice penale è tradotto direttamente da quello di Mussolini. Naturalmente, questo tentativo di istituire un regime fascista fu respinto con decisione dalle masse operaie, contadine, studentesche del nostro paese. Nel 68, per rispondere alla repressione poliziesca, gli scioperi presero forme durissime. Si trasformarono quasi tutti in scioperi con occupazione, con lotte violentissime. I contadini, poveri e medi, cominciarono a occupare le terre dei feudatari e a bruciare i biglietti di credito degli usurai. Il movimento della gioventù nel 68 si tramutò in un movimento di massa contro l'imperialismo americano che, con l'appoggio della popolazione e delle città, riuscì a vietare i porti della Turchia alla sesta flotta di quella nordamericana. Nel 1970 il governo reazionario del cosiddetto Partito della Giustizia tentò di far passare una nuova legge liberticida che vietava praticamente lo sciopero. Tutti gli operai della zona industriale di Istanbul e Izmit, cioè 2 milioni di operai su 3, scesero in sciopero. 200.000 rimasero 2 giorni in strada per combattere prima contro la polizia, che fu sconfitta nel giro di poche ore, e poi contro l'esercito, contro l'intera prima armata completa di carri armati, aviazione, eccetera. Naturalmente questa rivolta non poteva essere vittoriosa, perché eravamo disorganizzati, eravamo disarmati e non era l'intero popolo della Turchia che si era sollevato. Però questa grande lotta del 15-16 giugno 1970 fu una lezione importante per il nostro popolo. Smascherò definitivamente i capitalazionisti che erano arrivati al punto di dichiarare, dopo la proclamazione dello stato d'assedio, subito dopo dunque gli scontri, che dichiaravano che lo stato d'assedio doveva mostrarsi imparziale, si intende tra padroni collaborazionisti e operai. Smascherò definitivamente un altro tipo di traditori che avevano con insistenza indicato al nostro popolo la strada del cosiddetto colpo di stato progressista come una soluzione alla sua dipendenza dell'imperialismo e dei scossesi. Perché per la prima volta l'esercito si smascherò totalmente come essendo l'esercito della NATO, cioè un esercito creato per opprimere il popolo, creato per difendere il dominio dell'imperialismo americano. Dopo i 70, il movimento di scioperi, di occupazione delle terre, il movimento antiperialista della gioventù si estesero a tutto il paese. Molte grandi fabbriche rimasero ferme fino e dopo il colpo di Stato. Davanti a questa situazione, la grande borghesia collaboratrice non aveva molte alternative. Era dilaniata da contraddizioni molto importanti, molto gravi. Da una parte, quella fra la grande borghesia collaboratrice e la classe degli usurai e feudatari, perché i padroni collaborazionisti, incapaci di far pagare la loro crisi economica ai lavoratori, insistevano nel far pagare almeno una parte ai feudatari e agli usurai con l'istituzione di una legge cioè con l'istituzione di un'imposta sul reddito agrario. D'altra parte, l'imperialismo americano, colpito molto gravemente dai popoli dell'Indocina, da tutti i popoli rivoluzionari del mondo, si rimaneva più il maestro del mondo. La sua stella cominciava a tramontare e altri cani imperialisti cercavano di prendere il suo posto. Questa lotta tra potenze imperialiste si traduceva nel nostro paese in una lotta tra diversi gruppi monopolistici legati a diverse potenze imperialiste. C'era il gruppo degli americani, un altro gruppo degli americani, il gruppo dei tedeschi, il gruppo dei francesi, il gruppo degli italiani, il gruppo dei giapponesi, che si facevano la lotta per il potere. Tutte queste contraddizioni erano molto aggravate dall'estendersi del movimento popolare per la libertà e l'indipendenza, per reprimere sia il popolo che le frazioni avverse. La frazione più reazionaria del capitale monopolistico legato agli interessi americani non aveva che una sola soluzione: instaurare una dittatura fascista aperta. L'occasione fu data da un tentativo di colpo di Stato cosiddetto progressista di alcuni ufficiali subalterni. Il 9 marzo 1971 questi ufficiali progressisti prepararono un ultimatum per il governo reazionario. Questo ultimatum fu firmato anche dall'alto comando fascista. L'ultimatum fu presentato la mattina del 12 marzo, un'ora dopo il governo de Mirel presentò le dimissioni e la mafia degli ufficiali fascisti nominò la carica di primo ministro in Algeri un feudatario, l'uomo di fiducia degli imperialisti americani, che era stato per più di 20 anni consulente della Banca Mondiale. Molti intellettuali progressisti, ma senza nessun legame col popolo, molti gruppi e anche molte organizzazioni progressiste, sedicenti antifasciste, estere, salutarono questo nuovo governo, questo governo fascista, come un nuovo governo progressista, un'alternativa alla situazione dipendente della Turchia. Ma queste illusioni non durarono molto. Il 26 aprile 1971 il nuovo governo fascista di Inateri proclamò lo stato d'assedio in tutto il paese, ufficialmente in 11 province, ma questo stato d'assedio viene applicato in tutto il paese con 11 centri militari. Lo stato d'assedio in Turchia cosa vuol dire? Secondo la legge sullo stato d'assedio, tutte le leggi, compresa la Costituzione, vengono abolite. Vige solo il decreto del comando dello stato d'assedio. Così il Parlamento, la magistratura e tutti gli organi dello stato turco di prima si trovavano fuori circuito. Gli imperialisti americani, che avevano imparato un mucchio di cose dell'esperienza greca, si guardarono bene stavolta di sopprimere il Parlamento. Lo lasciarono in piedi dopo aver arrestato tutti i deputati democratici. I comandi dello stato d'assedio, la mattina stessa della proclamazione dello stato d'assedio, arrestarono
politica, secondo me molto importante, che va assumendo la settimana internazionalista indetta dai comitati di ETA, delle organizzazioni rivoluzionarie, dei vari paesi europei. La rilevanza politica che questa assume nello scontro di classe a livello internazionale. Questo per due motivi sostanzialmente. Il primo motivo per la situazione che ha creato, determinato quella che è stata la vittoria dei compagni vietnamiti sull'imperialismo americano. La vittoria che è oggi estremamente significativa per lo sviluppo delle lotte di classe, non solo per il Vietnam e l'Indocina, ma a livello internazionale. Vietnam infatti ha sempre rappresentato per compagni rivoluzionari di tutti i paesi, sia imperialisti sia tra i popoli oppressi. Un elemento determinante, da un lato per tutti gli insegnamenti che la lotta dei vietnamiti dava ai rivoluzionari, per gli insegnamenti di come fosse possibile da parte di un piccolo popolo come il popolo vietnamita sconfiggere l'imperialismo americano, di come ciò fosse possibile sviluppando una linea di massa da parte di un partito rivoluzionario capace di legarsi concretamente alle masse, di sviluppare attivamente l'iniziativa, la capacità di lotta delle masse popolari vietnamite, così da fare sì che questo popolo armato combattesse eroicamente per lunghi anni e arrivasse a sconfiggere
quello che nessuno.
Quella capacità allora di sviluppare un attacco, un radicamento, di muoversi con un pesce dell'acqua tra le masse, di sviluppare la rivoluzione, la lotta di liberazione nazionale e sviluppare nel contempo un processo di rivoluzione sociale. Dall'altro lato, per l'influenza che la lotta del Vietnam ha avuto sempre su tutti i paesi imperialisti e sui popoli oppressi. L'influenza determinata dalla corrente politica internazionalista che i compagni vietnamiti hanno sempre portato avanti, determinata dalla loro capacità di incidere sulle contraddizioni interne dell'imperialismo e così di far sì che concretamente la lotta dei vietnamiti diventasse non solo una lotta dei vietnamiti contro l'imperialismo americano, ma una lotta capace di coinvolgere una politica internazionalista concreta anche i popoli dei paesi imperialisti, capace di coinvolgere nella mobilitazione di massa e una mobilitazione che avesse un reale impatto sull'imperialismo statunitense, i popoli, la classe operaria, i rivoluzionari all'interno dei paesi imperialisti. Per cui oggi che il Vietnam è riuscito e è arrivato a conquistare una vittoria parziale ma estremamente importante, estremamente significativa sull'imperialismo americano, ha saputo portare a termine questa sua capacità di essere l'elemento avanzato, l'elemento importante per lo sviluppo della rivoluzione mondiale. Oggi con l'esempio di una lotta che è stata vittoriosa contro l'imperialismo americano, è possibile che si innesti un processo più ampio di lotta, contro l'imperialismo e rivoluzionario all'interno di molti paesi del terzo mondo. E anche all'interno degli stessi paesi imperialisti si aggravi la crisi con l'imperialismo verso, si aggravino le sue contraddizioni e la capacità di mobilitazione delle masse. L'altro motivo per cui io credo che sia estremamente importante la mobilitazione, la settimana internazionalista e la mobilitazione di sabato, è del rilievo che questa mobilitazione può avere su quella che è la situazione all'interno dei paesi europei, per il significato internazionalista che è una manifestazione di questo tipo, che coinvolge i rivoluzionari di tutta l'Europa, gruppi rivoluzionari comitati all'interno di tutti i paesi europei. La capacità di sviluppare una mobilitazione che parte dalle capacità di lotta, dalle capacità e dall'influenza che i rivoluzionari sono arrivati ad assumere all'interno delle varie nazioni europee, per avere un impatto sullo sviluppo della lotta di classe in Europa che abbia la capacità di incidere realmente sulle lotte operaie, sulle lotte apprentesche, sulla lotta politica condotta all'interno dei vari paesi. E in particolare significa che questo avviene in Italia, dove la lotta di classe si sviluppa a un livello elevato, a un livello significativo, dove le lotte operaie hanno raggiunto un livello di scontro con la borghesia, con il suo governo reazionario estremamente elevato, estremamente importante, dove l'influenza delle forze rivoluzionarie cresciute e maturate attraverso le lotte contrattuali, attraverso la lotta contro il governo Andreotti. In questa situazione è molto importante che la tematica internazionalista venga portata concretamente con una manifestazione che ha un rilievo internazionale, sia per i temi che porta avanti, sia per il livello di vita concreta che sa sviluppare con le forze rivoluzionarie all'interno dei vari paesi. Per questo io credo che sia importante per noi comprendere tutta l'importanza e la rilevanza politica che nello scontro di classe a livello internazionale, a livello europeo e anche a livello italiano assume la mobilitazione anche imperialista e la manifestazione di sabato. E allora credo che in queste serate internazionaliste che noi teniamo qua qui sia importante aumentare la conoscenza, la comprensione della situazione a livello europeo, dell'equivalente delle forze rivoluzionarie a livello europeo. Ma sia importante che noi traiamo forza da questa iniziativa, da questa serata, per sviluppare il massimo della propaganda e della comunicazione in tutte le situazioni in cui interveniamo, nel prospettiva di far sì che la giornata di sabato sia una giornata di mobilitazione la più vasta possibile, che veda le masse di piazza completamente sui temi internazionali. Vabbè, fermo qua, lascio la parola ai compagni della...
Cosa dire? Nel quadro della mobilitazione per valorizzare della manifestazione internazionale antiimperialista del 12, il circolo da comune ha sentito la necessità di organizzare queste tre serate di controinformazione sul fascismo e imperialismo nel Mediterraneo e di approccio alla lotta di resistenza e di liberazione, coraggiosamente sostenuta dai popoli di questa zona. Perché il Mediterraneo? Perché abbiamo dato questa etichetta? Perché pensiamo che questa sia un'area definita in cui trovano attuazione, scontrandosi, precise strategie imperialiste. Nell'ampio e più profondo contesto delle relazioni ineguali tra potenze capitalistiche e paesi sottosviluppati, si sviluppano con varie interferenze ed enorme complessità contraddizioni interimperialistiche, la cui comprensione è vitale per lo sviluppo della lotta di classe in Italia e a livello internazionale e per una corretta pratica internazionalista. Certamente non pretendiamo di farlo noi, circolo la comune, questa chiarezza. Non è d'altronde il nostro compito. Quello che vorremmo invece, e sarebbe già un ottimo risultato di questa iniziativa, è stimolare l'organizzazione della sinistra di classe a coronare questo ruolo. È compito dei compagni della Grecia, della Turchia, della Palestina, del Portogallo e della Spagna e delle colonie portoghesi che interverranno in queste tre serate chiarire gli aspetti della lotta di liberazione e di classe nella grande situazione ed analizzare a fondo il ruolo della strategia imperialista. Noi vogliamo soltanto accennare ad alcuni aspetti che più ci hanno colpito per la loro importanza. Prima di tutti, lo scontro massiccio di interessi che vede da un lato il contrasto tra l'imperialismo occidentale e sociale imperialismo sovietico, connaturato alla posizione geografica stessa del Mediterraneo. Dall'altro, le contraddizioni interne dell'imperialismo stesso, rappresentate in prima linea dal progressivo espandersi e affermarsi del potere economico dei paesi della CEI. Riguardo al primo punto, vanno rilevate le intenzioni dell'URSS di espansione della sua influenza verso il sud. Gli USA da una parte rafforzano l'aiuto di Israele, vendono materiale militare all'Iran, si danno a fare con l'Arabia Saudita, creano e appoggiano in Grecia la dittatura militare, fanno passare in Turchia i loro imperi strategici. Questo primo aspetto ha determinato, oltre alle già citate operazioni reazionarie in Grecia, Turchia e in Spagna e Portogallo, il proliferare di una quantità incredibile di basi militari, sparse in tutte le nazioni, Italia compresa naturalmente. Queste basi militari, principalmente americane e sovietiche, e in scala di importanza, tedesche, inglesi, francesi e italiane, sono attualmente più di 80, dotate delle armi più moderne, nucleari comprese, e con una potenza di fuoco impressionante. Questo formidabile apparato militare è situato nel Mediterraneo a protezione di interessi economici fondamentali per la sopravvivenza dei paesi imperialistici. Uno degli aspetti più importanti di questi interessi economici è rappresentato dal petrolio. Infatti, nel Medio Oriente si concentra una quota molto rilevante delle risorse mondiali di petrolio, cioè della fonte di energia fondamentale per lo sviluppo dell'economia industriale. A questo proposito, l'attuale ristrutturazione in corso del caro chimico in Italia dovrebbe far riflettere a lungo sulle conseguenze di questa situazione strategica nei confronti dello sviluppo a medio e lungo termine della lotta di classe del nostro paese. Tornando al petrolio, è bene sottolineare che i giacimenti petroliferi del Medio Oriente, con l'aggiunta della Libia e dell'Algeria, forniscono il 45% della produzione mondiale del prodotto stesso, il 70% circa delle riserve mondiali accertate. In aggiunta a ciò, i profitti di estrazione di questa area sono incompatibilmente maggiori di quelli ottenibili in qualsiasi altra regione petrolifera del mondo. Per fare un esempio, mentre il tasso di profitto della prima amministrazione è stabilizzato in Venezuela intorno al 20%, in Medio Oriente detto tasso di profitto raggiunge come minimo il 60-61%, per arrivare al tasso incredibile del 114% nella zona del Padano. Questo, che in linguaggio non tecnico può essere definito una forma di sfruttamento colossale, ha permesso ai monopoli imperialisti di guadagnare una media di 3 miliardi di dollari annui negli ultimi 5 anni, il che corrisponde ad oltre un terzo dei profitti globali realizzati dalle ormai famose sette sorelle. Tutto questo oltre a soddisfare naturalmente le esigenze di approvvigionamento dei paesi capitalistici. Ed è in questo contesto del petrolio che va sicuramente interpretato il ruolo di Israele come agente militare, come avamposto degli interessi imperialistici nella zona, ma anche, fattore importante, come necessità propria di Israele di affermarsi come potenza locale. Per accennarvi brevemente, Israele rappresenta in sé un mediocre produttore di petrolio, ne produce infatti solo il 4% del fabbisogno nazionale, ed ha potuto moltiplicare di ben 14 volte la sua produzione solo con l'occupazione del Sinai. Altro quindi che difendere le frontiere. Non solo, ma la chiusura del canale di Suez ha permesso a Israele di moltiplicare e potenziare l'uso dei propri prodotti e di progettare nel contempo dei nuovi, il che rappresenta per l'economia israeliana un utile annuo di varie decine di milioni di dollari. Ecco quindi quale realtà esiste dietro alle tanto conclamate volontà di pace e di coesistenza dei sionisti. È chiaro che, per concludere questo aspetto relativo al petrolio, tutti gli Stati europei sono coinvolti in modo più o meno massiccio in questa situazione. Se il petrolio e la politica contrapposta di potenza dell'imperialismo e del sociale imperialismo sono aspetti primari della situazione del Mediterraneo, altrettanta importanza riveste per l'imperialismo la necessità di controllo e di dominio per soddisfare il proprio bisogno dei mercati. Al primo posto, come clienti del mondo arabo per il petrolio, i paesi capitalistici europei, questi normalmente, sono anche i suoi primi fornitori. Bastano pochi cifre come esempio. Nel 70 le esportazioni francesi raggiungono in volume 1.326 milioni di dollari, cioè quasi il doppio delle esportazioni della Gran Bretagna, 726 milioni. Il doppio della Germania federale, più del doppio dell'Italia. Ma per l'accaparramento di questi mercati lottano, con ragioni diverse, anche altri concorrenti, gli Stati Uniti in testa, l'Unione Sovietica per questi posti e il Giappone. Nel tentativo di mantenere la propria egemonia su questi mercati, la tendenza dei paesi capitalisti europei, dipendenti peraltro quasi totalmente dai paesi arabi per il loro approvvigionamento del petrolio, è di creare, attraverso degli accordi economici preferenziali, una zona di libero scambio con i paesi del Mediterraneo. Gli Stati Uniti, da parte loro, non perdono alcuna occasione per far capire ai paesi capitalistici europei quanto sia grande la loro ostilità a questi accordi preferenziali. Questo non certamente perché l'egemonia dei paesi del Vecchio su questi mercati possa danneggiare gli Stati Uniti. Infatti, appena il 5% delle esportazioni americane sono destinate alla zona del Mediterraneo. Bensì, la contraddizione che impone l'amministrazione Nixon agli imperialisti europei è dovuta alle strategie necessariamente antagoniste di approvvigionamento del petrolio dei paesi della CE e dell'USA. Recentemente, Nixon, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha detto: noi consumiamo attualmente più energia di quanto produciamo. Il problema è ancora più serio per l'Europa occidentale, in cui ciascuna di tante consuma verso poco meno di mezza quantità di energia di quanto ne consuma gli USA, ma ne importa molto di più. In realtà, bastano alcuni dati, scusate se ho presentito, per rendersi conto della gravità delle contraddizioni che si svilupperanno sempre maggiormente nel prossimo futuro. Le importazioni petrolifere americane passeranno da 230 milioni di tonnellate nel 72 a 300 milioni di tonnellate nel 73, a 600 milioni di tonnellate nell'80, per raggiungere nel 1985 quasi un miliardo di tonnellate. Nel frattempo, le forniture petrolifere del Vicino Oriente e dell'Africa del Nord dall'USA aumenteranno soltanto dai 245 milioni di tonnellate che erano nel 71 a 500 o al massimo 600 milioni di tonnellate nell'85. Coprendo tutta la realtà dei bisogni americani. L'Europa occidentale, d'altra parte, già dal Vicino Oriente e dall'Africa del Nord, importa il 75-80% dei suoi bisogni petroliferi. E si trova evidente, di fronte ad una politica mediterranea della CE, l'irritazione degli USA per i quali il Mediterraneo e il Vicino Oriente è necessario che rimanga, non importa come, sotto la propria egemonia. Non è difficile capire quanto gli interessi europei e americani nel Mediterraneo diventino sempre più divergenti. La presenza USA nell'area mediterranea, con la novità delle basi navali del Pireo e della Maddalena, oltre a geopolitizzarsi del problema palestinese, sono in rapporto diretto con quanto abbiamo detto. D'altronde, noi in Italia abbiamo un esempio chiaro di cosa l'imperialismo, appoggiandosi alla polizia nostrana, si è disposto a fare. Ci basti pensare ai fatti che tutti noi conosciamo sintetizzati nella fase strategia di attenzione. Se in Italia questo piano non è passato, lo dobbiamo senz'altro ad alto livello della nostra classe esistente nel nostro paese. Se qui in Italia il risorgere del fascismo sotto l'area americana viene nuovamente contrastato e non ha sicuramente la possibilità di passare, considera la resistenza e alla combattività della classe operaria che non ha concesso ad avversario di ogni mala iniziativa. Ma ci riserviamo di riprendere un altro intervento, comunque, il ruolo dell'Italia all'interno della strategia americana. Per adesso concludiamo rilevando come le forze della sinistra di classe in Italia e il movimento operaio italiano, il collegamento della classe operaria e delle forze rivoluzionarie degli altri paesi del Mediterraneo potrebbero costituire in un prossimo futuro un ruolo molto rilevante, un ruolo vero e proprio con tradizione antagonista delle autorità dell'imperialismo. Essere coscienti di ciò significa sforzarsi di attuare una corretta pratica internazionalista nella lotta di classe che giorno per giorno si svolge nel nostro paese, e contribuire così in modo determinante alla sconfitta dell'imperialismo a livello mondiale per il raggiungimento del comunismo.
Come va la nota del Comitato per il Popolario? Questo comitato sarà costituito in Italia perché pensiamo che in attuazione della lotta sia necessaria una riaffermazione di internazionalismo comunitario su basi scientificamente marxiste. Questo comitato di questo tipo ha un significato se oltre a valore di chiarezza di informazione sulla nazione che è solo sconosciuta come Portogallo, contribuirà, attraverso l'analisi, attraverso la sua presenza, allo sviluppo della lotta di classe in Italia. Il Portogallo è forse uno degli stati nazionali meno conosciuti d'Europa. Già negli ultimi anni ha conquistato una lucre celebrità in seguito all'azione criminale che porta avanti nelle colonie portoghesi, su cui poi tornerà il compagno di Liberazione e Sviluppo. Il Portogallo è talmente sconosciuto che in un recente libro di un economista inglese sullo sviluppo dell'economia europea non è nemmeno citato, non esiste proprio, non esiste un'economia portoghese. E poi nonostante ciò, contro questo e altro, gli stati politici europei come questa della Germania sono legati al Portogallo da una complessa serie di complicità, da una complessa serie di rapporti economici, che permettono alla dittatura portoghese di sopravvivere e di migliorare, lo soltanto sfruttamento del Portogallo portoghese ai popoli delle colonie. Il Portogallo quindi, pur appoggiandosi sull'Atlantico, è strettamente legato e un anello importantissimo della strategia imperialista sia nel Mediterraneo che nei territori dell'Africa australe. La dittatura fascista del Portogallo non è una qualità. Iniziò nel 1928 con un vero e proprio gruppo di Stato militare, appoggiato dalla polizia nazionale, che si identificava nell'ideologia espansionistica e nella politica di potenza del fascismo italiano e del nazismo tedesco. Anche dopo la tattica di azione, il partito dei socialisti dell'epoca impostava la utopia, affermando e ritenersi neutrali a quelle che definivano meglio politiche di portoghesi. Ebbene, nel giro di 44 anni, la casta militare e il gruppo nazionale della polizia perfezionarono il piano di potere. E quando finalmente le forze della sinistra decisero di dare la risposta, il tentativo e i successivi tentativi furono persi nel sangue con centinaia di morti e di arresti. Nel frattempo, Salazar aveva consolidato il potere personale con il potere dittatoriale che continuerà interrottamente fino al 1968, anno in cui era praticamente morto, paralizzato. Nel corso di questo periodo, la dittatura si è convinta che sono anche i momenti di dominio, i momenti di repressione, pur non avendo vinto una situazione, peraltro totalmente inaturata, di tipo economico liberale. Il Portogallo sono infatti di una delle più moderne criminali polizie del mondo. Questa polizia, risultata breve, è responsabile per l'arresto e l'incarcerazione di centinaia di militanti rivoluzionari dell'assassinio di numero altissimo di compagni. Recentemente, con l'intervento della morte di Salazar, è salita a il suo successore, Caetano, ma la situazione non è cambiata. Ha, da alcune apparenti dichiarazioni di privatizzazione, ma riscontro in realtà una lotta ancora più dura, una repressione ancora più raffinata. E un recente congresso del suo partito, in previsione delle elezioni del 1973, ha chiaramente dichiarato che non tollererà nessuna opposizione dei cosiddetti rossi. che avessi considerato determinato il valore adottato in cambio oggi fascismo, se il potenziale intervento, se il massiccio aiuto degli Stati Uniti, della Germania federale, soprattutto in questo tipo della Germania federale, non fosse stato in situazione della società francese. Attualmente, il governo francese dispone di un esercito di quasi 300.000 uomini impiegati nelle colonie. Il costo di questo esercito assorbe il 40% del bilancio nazionale. Questo esercito di Stalino è rilasciato con aerei americani, tedeschi e italiani, con elicotteri francesi e italiani, radio americani e inglesi. Mezzi di trasporto olandesi, NATO americano, francese e forse italiano. L'intero momento leggero è essenzialmente belga e italiano. In particolare, l'Italia è considerata dalla statistica delle Nazioni Unite la terza superficie di navi in ordine di importanza dopo gli Stati Uniti e la Germania federale. Ecco, il Governo Israele dice che è la seconda in ordine di importanza dopo gli Stati Uniti e delle informazioni di navi portuali. Tutti questi appoggi di Italia, di materiale e tecnico,
non c'è da stupirsi.
Sono venuti nel quadro dell'organizzazione della NATO, il punto penale considerato una leva strategica importante per il processo di uso d'Azzurro e per il controllo della costa atlantica. In particolare, l'uso d'Azzurro e l'uso del Faro Verde sono considerati importanti, oltre che dal punto di vista militare, perché da queste isole si può proteggere la rotta atlantica delle patrie, che si è intensificata in conseguenza della chiusura dei canali sud. In conseguenza quindi della guerra mondiale, il Portogallo è stato costretto a dedicarsi in maniera pavosa con i salti capitalistici di maggior sviluppo industriale. Non vuoi controllare il contento con l'uso di libertà statali e il tentativo di sviluppare un'industria nazionale, in grado di elevare il livello di servo del mondo di vita del popolo portoghese. Il risultato di questa situazione è stata che in soli 6 anni le industrie di capitale straniero sono aumentate più di 600, ma il livello del mondo di vita è rimasto comunque bassissimo. Sono solamente aumentati i profitti dei capitalisti portoghesi e stranieri. Secondo le stesse dichiarazioni della società di capitale misto tedesco del Portogallo, questi profitti sono aumentati negli ultimi anni circa 500%. Parallelamente a questo fenomeno speculativo, che attira i capitali a causa dei bassi salari di Europa, in assenza di un'effettiva attività sindacale, ma riscontro degli impressionanti fenomeni di migrazione del mondo. Sulla popolazione, infatti, di circa 9 milioni di migranti, gli emigranti non sono mai sono più di un milione, costruendo per la Francia e la Germania mondiale, soprattutto, un vero e proprio esercito di strade di riserva da usare nelle rispettive nazioni come vero e proprio bandiera dell'immigrazione sindacale. E non solo questa è l'importanza di questa nuova migrazione. Le rimesse di valore dei migranti, infatti, costruiscono per il Portogallo un fattore importantissimo di prevenzione di valore della giada, necessaria a mangiare pesantissimo valore ci darà grassi dall'America. Il Portogallo, infatti, è una nazione più delicata di Europa. Il Portogallo, quindi, non si trova ad essere una delle si trova ad essere una delle grandi potenze colonialiste del mondo nel senso classico del termine e nel contempo ad essere egli stesso uno stato di sottosviluppo economico, di una condizione di stato globalizzato per essere in vita come regine esclusivamente per il sostegno del centro della capacità del comunista occidentale. Il Portogallo, nella parola della teoria capitalista europea, riveste una funzione molto precisa. Primo, quello di mercati di lavoratori migranti a basso costo dalle economie sviluppate. Secondo, altri politiche di investimenti in assenza di tassazioni precise. Terza, di altissima funzione, è quello di fornire un esercito di mercenari volontari criminali, per catturare il controllo e lo sfruttamento delle imprese richieste dall'Angola e del Mozambico. E per gli attentati, infatti, che il Portogallo trae tantissimo vantaggio in quanto nazione dallo sfruttamento della colonia. Gli ultimi maggiori, i maggiori investimenti, i maggiori profitti sono quelli della società monopolistica multinazionale, americana, tedesca, francese, inglese, italiana, eccetera, eccetera. Le uniche cose che il Portogallo trae vantaggio dai processi volontari sono le solite sorse più famiglie già citate all'inizio, di cui la legge fascista, di cui la dittatura è una delle mie sorse. La situazione economica del popolo portoghese, infatti, è la seguente. I soldi salari sono da 3 a 5 volte inferiori che nei paesi industrializzati. Il reddito è avanti per un passo di Europa, dopo per la cultura. La mortalità infantile è del 58%, il tasso dell'analfabetismo è del 40%, il consumo di calorie per capita è del 3% di Europa, il livello di persino di energia bassissimo della Grecia e della Spagna. Due dei suoi abitanti sono tuttora sprovvisti dell'energia elettrica. Il programma dell'immigrazione raggiunge un punto altissimo, con l'incompetenza distribuita, e riveste un'importanza elevata per l'economia portoghese. Infatti, oltre che alla passata situazione interna, si indicata per esempio nel 1970 che sulla situazione di Italia totale 17 miliardi scuri nei confronti della sola Germania federale, ben 14 miliardi sono prodotti dalla richiesta di immigrati. Da tutto ciò risulta molto chiaro come la dittatura fascista portoghese si mantenga a potere attraverso i terrori e attraverso la forma della tosse sull'arrivo del terminato. E di questa situazione gli stati capitalistici europei integrati in America e in America con la guida degli Stati Uniti sono i contatti e i complici. Questa sommaria sembra un'analisi di quella realtà di questa periferica terrorismo del capitalismo europeo che sarà necessario per costruire la conoscere questa nazione che parte da Europa. Ebbene, il Portogallo, il popolo italiano in questione, è dimostrato di quanto la volontà di lotta, la propria componente rivoluzionaria. Nel 1958, la loro sicurezza italiana, il generale Agliaro, il cosiddetto democratico dominato, che doveva la cosa delle cose di opposizione più o meno clandestine, compreso lo stesso partito comunista portoghese, si presentò alle elezioni che in Portogallo vengono politicamente organizzate, godendo dei favori dalla parte del popolo. Ma naturalmente venne da tutto costretto alla fuga nel posto della quale venne assassinato da agenti della Bibbia. Le ragioni di questa sconfitta vanno cercate oltre che nell'illusione riconquista da parte della dittatura attraverso la Europa mentale, in particolare il sistema elettorale che la dittatura permette, in pratica attraverso una serie di attivi legali, sono con un punto di loro di portoghese la diritto al voto, il che corrisponde al 12-13% della popolazione. Ebbene, nonostante ciò, per un'azione erano nel campo della lotta contro il fascismo e della costruzione socialista. Queste fasi di costruzione fascista-inglista vogliono ormai da anni dare l'istruzione del partito rivoluzionario del Parlamento Portoghese. Molti militanti rivoluzionari sono caduti nel corso di questa lotta. Molte centinaia sono rinchiusi nei campi della polizia politica sottoposta dal tipo di tortura. Patatoni, il cliente, mette chiaramente in luce il ruolo criminale che esercita il terrorismo anche nei confronti del Parlamento per essere propagato. Il terzo male, che il terrorismo non pagare, e fa pagare chi si rivela contro di esso, è talmente grande proprio perché combattere contro il terrorismo significa colpire il terrorismo nella sua struttura fondamentale. Dalla fine non si sta ancora il terrorismo dei patroni, o rinnovato, rivoluzionario il terrorismo volontario. Ed è qui l'Italia, in questa area chiave, dove sta venendo per campare il centro lavoro. L'Italia è un lavoro di classe raggiunto un livello più alto, dove la classe operaria e le forze della sinistra rivoluzionaria non sono state battute. L'Italia è naturalmente necessario per essere generale in termini di interazione di proprietario su base scientifica razzista-leninista. E con cui dovrebbe chiaro che la lotta contro l'imperialismo. La lotta contro la produzione del socialismo si parla di tutta l'Italia, non solo per la classe scientifica dell'imperialismo stesso, ma anche e soprattutto per trovare le forze di una lotta tra i francesi, non i provisti e non i sinistri, che si compono i militanti rivoluzionari. Una forza nuova di questo tipo che dovrebbe dato la lotta di mentire di contenuti politici rigorosamente rivoluzionari e rigorosamente razzisti e leninisti, in quanto loro sono di classe destinata a favorire la forza della classe contro la sinistra.
Mi sento di vicino, sto fatto ovviamente per tenere sviluppo per parlare, presentare il problema dei giovani portoghesi. Quindi anche se si parla di Portogallo, anche se si parla di altri problemi, il punto focale, il qui c'è tutto quanto è quello delle colonie, dei movimenti di liberazione delle colonie. Una cosa, ovviamente voi avete già visto, suppongo, altre televisioni, ma per esempio quello del video su Chiesa, che viene fatto in base agli stessi principi e alla stessa struttura.
Invece gli Stati Uniti tendono a sganciarsi, a tagliare questi loro rapporti di movimenti di liberazione,